9:15, puntualissimo, qui parte Mille Voci. Buongiorno da Isabella Visetti, con me in studio Lara Van Gammeren. Il team di oggi è composto da Enea Ponzio in regia, Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Poi c'è la vostra voce attraverso WhatsApp allo 076 321 11 13. Noi iniziamo parlandovi di contrabbando, ma di una forma moderna di contrabbando che sfrutta internet, si appoggia, avviene attraverso le piattaforme online. Lo sappiamo, il contrabbando è quel fenomeno che si manifesta per aggirare i dazi doganali o le tasse. Storicamente nel nostro territorio l'abbiamo conosciuto, può anche appunto esserci per far fronte a una penuria, una scarsità di un bene, quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale appunto nel sud della Svizzera, al confine con l'Italia. Allora, però questa forma moderna di contrabbando riguarda la Cina ed ha un nome cinese. Lara, come si chiama e spieghiamo che cos'è?
Il fenomeno si chiama Daigo e attualmente riguarda principalmente o minaccia principalmente il business dei beni di lusso. Quindi in Cina possiamo dire che acquistare beni di lusso è una cosa veramente per pochi, e questo perché i prodotti importati sono soggetti ad una tassazione abbastanza elevata, come hai detto tu, una sorta di dazio doganale, il che li rende ancora più cari. E rispetto alla Svizzera abbiamo un 10% in più di IVA, quindi si parla del 17%, e ovviamente più un prodotto è costoso e più la differenza rispetto al prezzo del paese d'origine diventa significativa. Quindi i prodotti di lusso, che possiamo dire che per natura sono molto cari, arrivano a cifre veramente elevate. Facendo magari un esempio, un orologio che in Svizzera costa 10.000 franchi, in Cina lo si troverebbe a circa 12.000 franchi, quindi 2.000 franchi in più, che sono una cifra importante. E per aggirare questo aumento del prezzo in Cina esiste un fenomeno che, come abbiamo detto, si chiama Daigo, un nuovo mestiere, perché Daigo è sia il fenomeno sia la persona che lo pratica, e letteralmente in cinese significa comprare per conto di terzi, ma è un mestiere al limite della legalità, al limite del contrabbando.
Sì, perché su questo mercato, che possiamo chiamare mercato grigio, non proprio mercato nero, passano questi prodotti non per canali autorizzati, non nei negozi ufficiali, e questo fenomeno sta preoccupando i marchi di lusso che distribuiscono in Estremo Oriente. Si dice che questo mercato grigio ammonta 81 miliardi di dollari ed è in crescita del 40% rispetto al 2019. Allora, non è una nostra preoccupazione, no, di quelle che possiamo avere tutti noi ogni giorno, però è un fenomeno che capiremo anche una certa storia, non arriva ora, adesso si sta perfezionando, perché sfrutta proprio le piattaforme online. Vi diciamo tutto dopo i Police. A Mille Voci stiamo parlando del Daigo, che significa letteralmente comprare per conto terzi, e questo fenomeno che sta preoccupando i marchi del lusso nella loro distribuzione in Estremo Oriente. Daigo indica il fenomeno, ma indica anche la persona che lo pratica, è una sorta di intermediario. Lara, spieghiamo meglio come funziona.
Esatto.
Tutto il meccanismo.
Il Daigo è una persona che vive all'estero e che facilita l'acquisto e la vendita di prodotti internazionali, nel nostro caso di lusso, per conto di un cliente che invece abita in Cina. Quindi, ad esempio, un Daigo potrebbe vivere in Francia, acquistare una borsa di lusso in Francia per conto di una persona che abita in Cina. Dopo l'acquisto applica una sua tassa e guadagna sulla differenza. Questo perché abbiamo detto che in Cina i prodotti importati sono soggetti ad una tassazione molto elevata, quindi acquistandoli nel paese d'origine si guadagna, si risparmia. Il Daigo applica una sua tassa che è inferiore al 17% ufficiale della Cina e così guadagna sulla differenza. Quindi alla fine ci guadagna sia il Daigo sia la persona cinese che desiderava quella borsa a un prezzo inferiore rispetto a quella che si trova nel mercato cinese.
È un'operazione che serve per risparmiare, ma probabilmente anche per avere quell'oggetto del desiderio che magari in Oriente non è ancora arrivato o magari i marchi di lusso non hanno ancora distribuito sul mercato in Oriente o magari hanno distribuito in numero limitato e che magari in Europa è facilmente accessibile e lo sappiamo è anche un gioco che fanno i marchi di lusso per diciamo alimentare il desiderio di avere la tal borsa, il tal modello, quello che tutti in quel momento devono avere, chiaramente chi se lo può permettere. E tutta questa cosa avviene su questo scambio, questa intermediazione arriva su delle piattaforme online.
Sì, esatto, piattaforme digitali che possono essere social o applicazioni simili al nostro WhatsApp ed è un vero e proprio commercio online, quindi sia la scelta, l'ordine e il pagamento avvengono tramite internet e poi dopo che il Daigo ha acquistato il nostro prodotto è possibile farselo spedire a casa, direttamente a casa o in un punto raccolta in cui poi bisogna andare a ritirarlo. E come hai detto tu, spesso c'è anche questa volontà di voler possedere un oggetto che magari in Cina non si trova, una borsa di lusso o un altro prodotto, e i Daigo hanno una strategia di marketing che si basa proprio sulla fiducia con il cliente, quindi diventano quasi dei consulenti di acquisti, quindi una persona che consiglia, che accompagna durante lo shopping e addirittura consiglia dei nuovi marchi di lusso che magari in Cina non si conoscono ancora e tramite fotografie, videochiamate va in giro per il paese, come abbiamo detto prima potrebbe essere Parigi, va per le Champs-Élysées, entra in tutti i negozi di lusso in videochiamata con il cliente e mostra i nuovi prodotti sul commercio, così da alimentare questo business che abbiamo detto sta crescendo notevolmente negli ultimi anni.
Adesso capiamo meglio la preoccupazione dei marchi di lusso, perché è veramente anche una concorrenza a livello di marketing,
esatto,
no? Che fanno
sì.
Questi intermediari, chiaramente si rivolgono, diciamolo, all'alta borghesia cinese, alle fasce di popolazione ricche che possono permetterselo, però se appunto i marchi del lusso si stanno preoccupando, significa che il fenomeno si sta sempre più allargando. Non è un fenomeno recentissimo, perché c'è già una storia in passato.
Esatto, sì, il Daigo originariamente non era basato sui prodotti di lusso come invece negli ultimi anni, ma è nato nei primi anni del 2000 a causa di molteplici scandali alimentari che fabbricati in Cina erano contaminati. In particolare nel 2008 un latte in polvere prodotto in Cina ha provocato la morte di 6 bambini a causa di una contaminazione con un prodotto tossico al suo interno, e da quel momento molti consumatori cinesi preferiscono affidarsi a mercati esteri per diversi prodotti. Ad esempio si affidano tuttora all'Australia, alla Nuova Zelanda per i prodotti alimentari, per molti prodotti per bebè e anche per le medicine. Alla Svizzera invece si affidano per i latticini. Invece per i prodotti di moda e di bellezza, quindi dei marchi di lusso, si affidano principalmente a Francia e a Stati Uniti. Quindi il Daigo è dal 2008 un fenomeno che colpisce diversi ambiti, in particolare adesso il mercato di lusso è quello che si sente veramente minacciato.
Anche perché ci sono delle previsioni preoccupanti, malgrado poi i controlli, perché qualcuno dice ma i controlli dei pacchi, i controlli doganali non vengono fatti, ma il fenomeno sta crescendo velocemente.
Sì, esatto, i controlli vengono fatti sempre di più alle frontiere e negli aeroporti, perché questi Daigo spediscono pacchi, valigie come merce personale, quindi come se fosse un pacco da inviare a un amico, quindi è difficile da intercettare, ma si stanno impegnando visto appunto l'aumento del fenomeno che dal 2019 è salito del 40% e nei prossimi 5 anni potrebbe davvero rappresentare la più grande minaccia per i marchi di lusso. Quindi stanno cercando di di bloccarlo adesso, prima che sia troppo tardi.
Dopo, i marchi di lusso hanno messo in campo una protezione da questo fenomeno molto semplice e banale. Molti negozi, io conosco la realtà di Milano, molti negozi di lusso non permettono agli acquirenti, per esempio, di comprare due oggetti o due borse o due oggetti ricercati di lusso nello stesso mese. Hanno delle limitazioni proprio per contrastare il fenomeno di chi va e compra magari quattro borse, cinque paia di scarpe e poi le mette in vendita su queste piattaforme. Loro cercano di monitorare in questo modo i clienti, cosa comprano, quali oggetti comprano e con quale frequenza. Noi andiamo avanti a Mille Voci con Umberto Tozzi, tu rimanete con noi perché parliamo di lingua italiana, perché è in corso proprio la settimana della lingua italiana nel mondo. 9.36 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti e ora mi ha raggiunto in studio Giuditta Wiesendanger per parlare della settimana della lingua italiana nel mondo. È in corso l'edizione numero 23, è partita il 16 ottobre e si conclude domenica 22 ottobre. È questo diciamo evento che ricorre ogni anno, che vuole promuovere nel mondo attraverso appunto l'italiano, la cultura italiana, e avviene nel mondo italofono, coinvolge diverse istituzioni, enti, associazioni impegnate nella promozione dell'italiano, fra l'altro anche la radio televisione della Svizzera italiana, il governo svizzero per l'italiano, le istituzioni che in Svizzera come il Forum dell'Italiano, l'associazione Dante Alighieri in Svizzera promuovono appunto la lingua italiana. Giuditta, ogni edizione ha un tema. Il tema dell'edizione del 2023 qual è?
È l'italiano e la sostenibilità, e la scelta di questo tema è legata principalmente a due motivi. Prima di tutto, per portare avanti una politica di sostenibilità c'è bisogno dell'aiuto di tutti, bisogna coinvolgere tutta la popolazione, quindi bisogna anche far sì che tutti capiscano di cosa si sta parlando. Infatti il movimento di sostegno, di promozione, di azione a favore del clima è internazionale e ad oggi a livello linguistico è dominato dall'inglese, e in questo senso bisogna cercare di non escludere le persone, bisogna far sì che tutti capiscano, che tutti siano coinvolti, e per poter essere coinvolti devono capire di cosa si sta parlando. Quindi forse abbiamo bisogno delle parole per la sostenibilità anche in italiano.
Perché altrimenti, se si usano parole in inglese che non si capiscono bene, dove il significato profondo sfugge, rimangono termini un po' opachi, e dunque il coinvolgimento o anche la comprensione del tema che si sta discutendo, quello del cambiamento climatico, della sfida energetica, che sono temi che ci coinvolgono tutti, sfugge veramente il significato profondo della discussione. Però c'è un altro motivo.
Il secondo motivo è che quando parliamo di sviluppo sostenibile non ne parliamo solo per i problemi legati al clima, parliamo di sviluppo sostenibile anche per una lingua. Infatti si dice di una lingua sostenibile che è viva, ed è viva dal momento in cui si adatta ai cambiamenti ed è in grado di creare parole nuove per parlare di ogni tema. È vero che ci sono settori dominati completamente dall'inglese, come quello dell'informatica, della tecnologia e dell'internet, però possiamo fare tutti uno sforzo e non possiamo usare l'italiano solo per parlare di cibo, di cultura classica, arti pittoriche o musica. Abbiamo la possibilità di parlare di sostenibilità anche con l'italiano. Ed è vero che a volte la parola inglese è quella più immediata e traducendola si può rischiare di perdere qualche sfumatura. Però ci sono parole che sono molto facilmente traducibili e che mantengono lo stesso senso anche in italiano.
Allora, questo è l'esercizio che faremo noi, lo faremo seguendo anche un libro che si può scaricare gratuitamente durante questa settimana della lingua italiana del mondo. È una delle iniziative che l'Accademia della Crusca ha messo a disposizione alla comunità degli italoparlanti.
Il libro si chiama L'italiano e la sostenibilità e potete trovarlo direttamente sul sito edizionicrusca.it ed è scaricabile gratuitamente fino al 22 ottobre, che è il giorno in cui si conclude la settimana della lingua italiana nel mondo. Di questo tema parlerà anche Antonio Bolzani, dopo Mille storie, ne parlerà a controcorrente con il curatore del volume L'italiano e la sostenibilità, Marco Biffi.
E noi adesso potremmo spoilerare, fare uno spoiler, vedete che l'inglese entra sempre. Adesso spoiler è la nuova parola, prima dicevamo tutti non si deve dire location, ma si deve dire una cornice, un luogo che offre una cornice particolare. Adesso spoiler, che è anticipazione.
Anticipazione, sì.
Però qualcuno ci faceva notare la settimana scorsa che è anche un elemento della carrozzeria dell'auto. E anche di un aereo.
Aeronautica, si chiama sì. Diruttore. Non
diruttore.
Che io sappia esattamente cosa sia, però.
Però adesso probabilmente da un gergo giovanile, da una lingua informale, si diceva spoiler, anticipazione, e noi possiamo anticipare la domanda che farà Antonio Bolzani a controcorrente, che è, Giuditta?
Vi impegnate, vi sforzate a trovare dei corrispettivi in italiano, anche magari a costo di risultare imprecisi o di suscitare ilarità.
Una certa ilarità. E questo è l'esercizio che vogliamo fare noi, dopo un brano musicale, anche con Lara Van Gameren. Abbiamo guardato un capitolo di questo libro, L'italiano e la sostenibilità, che parla dei forestierismi.
Forestierismi, quindi parole di altre lingue importate in italiano. Quelle che vedremo noi sono tutte inglesi, in realtà.
Questo è il segno che chiaramente l'ambito tecnologico, l'ambito della ricerca scientifica, di tutte le ricerche legate alla svolta energetica, al cambiamento climatico, avviene in inglese, e noi faremo un esercizio di trovare delle traduzioni. Lo faremo assieme a voi. Voi potete intervenire allo 076 321 11 13. Ascoltiamo Ligabue, questa è la sua ultima canzone e si intitola proprio Una canzone senza tempo. Settimana della lingua italiana nel mondo, il tema di quest'anno è l'italiano e la sostenibilità. Forse, Giuditta, una parola che dovremmo spiegare prima di arrivare ad elencare gli anglismi o gli anglicismi, prevalentemente arrivano dall'inglese, queste parole che raccontano la svolta energetica, la sostenibilità, la sfida climatica. Sostenibilità, cosa significa?
Sostenibilità, sostenibile, significa che può reggere un peso, che può sostenere, che segue i cambiamenti, che si adatta e che quindi è in grado di continuare a descrivere qualcosa, a portarlo avanti. Ed è proprio quello che deve fare la lingua italiana per rimanere viva, per cercare di accompagnare questo movimento fino in fondo, per farlo bene, per far sì che tutti facciano parte dei cambiamenti fatti in favore del clima.
E che tutti gli italofoni, quelli che parlano italiano, abbiano delle parole disponibili per descrivere questi nuovi fenomeni. Questo è il segno della vitalità di una lingua. Allora, noi abbiamo scorso il capitolo dedicato ai forestierismi in questo libro L'italiano e la sostenibilità, che diciamo si può scaricare fino a domenica 22 ottobre sul sito dell'Accademia della Crusca. Abbiamo detto prevalentemente inglese, è così. Tre grandi famiglie abbiamo individuato, Giuditta.
Sono, uno, le parole un po' più tecniche, quelle che vengono magari dal mondo scientifico, della ricerca, per esempio carbon neutral o plastic free. Abbiamo, secondo, quelle del gergo più dei giovani, dell'attivismo, come upcycling o second hand. E abbiamo poi una terza categoria di parole, che sono quelle che descrivono una sorta di avvicinamento, di riavvicinamento alla natura per le persone, un piacere che ci deve essere nel contatto con la natura.
Sì, che anche questo è un fenomeno a cui assistiamo sempre più frequentemente, questo avvicinarsi alla natura, al verde, a ritrovare un po' quel piacere di stare nella natura selvaggia e incontaminata. E allora devi tradurmi le parole che hai citato prima.
Dicevamo, per l'ambito un po' più tecnico, carbon neutral, e si dice quando c'è un equilibrio tra le emissioni di CO2 e l'assorbimento, quindi una sorta di CO2 neutrale, un equilibrio del CO2.
Infatti si usa questa espressione, non è un'espressione molto bella, CO2 neutrale, però se vogliamo trovare la traduzione abbiamo ricercato ed è questa. Poi l'altra, plastic free,
significa letteralmente senza plastica, e si inserisce ovviamente nell'ambito della battaglia alla plastica che viene portata avanti da anni. E plastic free si dice non solo di prodotti che non contengono plastica, ma si può dire anche dello stile di vita di una persona che cerca di essere libero dalla plastica, che cerca di non comprare prodotti che contengano plastica o che siano imballati con della plastica e che quindi preferisce altri materiali. E ovviamente è anche un movimento che promuove il riciclo, ma anche proprio l'evitare l'acquisto di cannucce, sacchetti, bottigliette, eccetera.
L'italiano senza plastica funziona bene, però.
Sì, non fa una piega.
Non fa una piega, dunque lo potremmo utilizzare. Poi mi avevi citato upcycling.
Upcycling.
Questo è un termine un pochino più oscuro.
È oscuro e è una tendenza che va molto fra i giovani. Prima avevamo il recycling, il riciclare. L'upcycling è un po' diverso, il concetto alla base è lo stesso. Io prendo qualcosa che prima non veniva più utilizzato e gli do una nuova vita, ma non gli do una nuova vita e basta. Gli do una nuova vita apportando delle modifiche, magari rendendolo anche migliore, più utile, più funzionale. Up vuol dire portare in alto, dare un valore aggiunto, quindi riciclare dando valore aggiunto.
E l'altro termine che avevi citato, ora me lo sono perso.
Me lo sono persa
anch'io. Carbon tax.
Ah, carbon tax è la tassa sul carbonio, quindi tassa sulle emissioni di CO2 che possono essere prodotte da attività industriali o commerciali o di altro tipo.
Sì, che possono essere decise appunto dai governi per penalizzare queste industrie o queste attività economiche che emettono molte emissioni di CO2. Lara, arrivano i messaggi dal nostro pubblico. 0763211113 è il numero per intervenire a mille voci sui forestierismi nella lingua italiana.
Arrivano i primi messaggi e ci chiedono aiuto. Un ascoltatore scrive: si sente spesso parlare delle aziende che fanno il greenwashing. Ok, ho capito, sono le attività che nascondono il loro impatto ambientale e si mostrano come ecosostenibili. Ma voi in italiano come direste greenwashing, senza perdere due minuti per descrivere questo fenomeno?
Giuditta, ci abbiamo ragionato ieri.
Ci abbiamo ragionato e nel tentativo proprio di dare una parola che non perdesse le sfumature non siamo davvero giunti a una, ma abbiamo elaborato più traduzioni. Ecobugia. Ecobugia potrebbe rendere l'idea, perché vuol dire che è qualcuno che mente in relazione agli sforzi ecologici sostenibili che sta facendo, o anche una pennellata, una verniciata di verde, che quindi dà una faccia diversa, ecologia di facciata. Infatti greenwashing è proprio una strategia che adottano aziende, commercianti, per promuovere un prodotto sfruttando l'onda verde, l'onda ecologica. Ce n'è una che vi soddisfa particolarmente?
Ma ambientalismo di facciata mi piace, rende bene l'idea della pennellata di verde solo per come immagine. C'è anche il rispettivo pink washing, che riguarda invece la questione del genere, della parità di genere, delle pari opportunità. C'è anche quello, le aziende che cavalcano l'onda di un fenomeno però lo fanno solo all'apparenza, non nella sostanza. Quali altre parole, Giuditta, possiamo, diciamo, allenarci a trovare in italiano?
Banalmente, global warming, che è il riscaldamento globale, è un po' più sdoganata, ma molti in italiano continuano a utilizzarla. Abbiamo poi altre parole come ad esempio car sharing, che è stato tanto pubblicizzato qualche anno fa, che è la mobilità condivisa, la condivisione dell'automobile, per esempio per viaggiare o quando si va al lavoro. E un po' più simpaticamente ieri l'abbiamo definito l'alternativa a causare traffico per le strade della Svizzera italiana.
Cioè praticamente andare in due o tre persone in auto e non solo una persona. E questo potrebbe essere più sostenibile.
Sì. Sì, ma menzionavamo anche quelle parole che appartengono un po' più ai giovani, come per esempio Fridays for Future, quindi i venerdì per il clima sono stati tradotti in italiano, e prima dicevamo che traducendo si possono perdere degli elementi o delle sfumature delle parole, e venerdì per il clima rispetto a venerdì per il futuro letteralmente perde proprio quell'elemento temporale, l'idea che si stia facendo qualcosa per salvaguardare il futuro, però venerdì per il clima è quella più utilizzata.
Qualcuno ci scrive allo 076-321-1113, eco-friendly, amico dell'ambiente, potremmo tradurre, Giuditta?
Sì, abbastanza semplice, qualcosa che insomma non danneggia, qualcosa che va a braccetto, che aiuta, sì.
Poi Lara, abbiamo trovato una parola che è entrata anche nello Zingarelli, nella nuova edizione dello Zingarelli del 2024, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ed è ecodotto. Ecodotto, sì.
Sì, esatto, ecodotto, che è il ponte o il sottopassaggio che permette alla fauna un passaggio sicuro, quindi senza dover attraversare strade trafficate. Noi però utilizziamo di solito un altro termine, che è il corridoio faunistico, quindi avevamo a disposizione già un altro termine rispetto a ecodotto, che è entrato però nello Zingarelli quest'anno, come tante altre parole legate sempre alla sostenibilità, tra cui ecoansia, per esempio, che riprende questo sentimento di sconforto e di paura per quello che potrebbe capitare nel futuro a causa del cambiamento climatico, non del climate change, direi.
Sì, eco è questo prefisso che permette in italiano di creare diverse parole interessanti per descrivere i fenomeni legati alla sostenibilità.
Sì, perché prima dicevamo che l'italiano è una lingua viva che crea ancora parole, e eco è proprio una di quelle particelle che serve a crearne di nuove, come ecoansia, quindi l'ansia legata ai cambiamenti climatici, ecobusiness, un business eco-friendly che sta particolarmente attento alla sostenibilità, o eco-label, cioè l'etichetta ecologica, anche lì, che indica un prodotto sostenibile.
Allora, sul tema ritornerà Antonio Bolzani, avrà ospite Marco Biffi, che è curatore del libro che si può scaricare durante questa settimana della lingua italiana, e si intitola proprio L'italiano e la sostenibilità. La domanda che vi farà Antonio Bolzani, ripetiamola, Giuditta?
La domanda che Bolzani porrà a Biffi è...
O al pubblico,
al pubblico
di Rete 1, se si alleano
a trovare i corrispettivi in italiani, anche a costo di risultare ilari.
Sì, un po' imprecisi, magari di non dare bene tutta la sfumatura della parola. E allora rimanete con noi fino a controcorrente, ma anche dopo. Ascoltiamo Emma e arriviamo all'informazione delle 10.